Buongiorno a tutti ragazzi, puntata prenatalizia per Patriot Train. Ovviamente vi ringrazio per aver trovato un pochino di tempo in queste feste per ascoltare l'ultima puntata del podcast di Patriot Train. Vi do appuntamento a subito dopo la sigla per parlare di tutto quello che ci porterà all'ultima settimana NFL.
You know, everyone thinks we suck and, you know, can't win any game, so we'll see. It'll be fun.
We ain't going nowhere. We can't be stopped now, 'cause it's bad boy for life. We ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We can't be stopped now, 'cause it's bad boy for life.
They look straight from the Harlem streets. I don't play, I push it down with the Harlem heat. All of a sudden, niggas got a problem with me.
Eccoci qua ragazzi, sono il vostro Francesco e benvenuti a un'altra puntata del podcast di Patriot Rain. Arriviamo da una bella quanto necessaria vittoria sui Buffalo Bills. Questo ci ha permesso di vincere per l'11ª volta consecutiva la divisione, ovviamente è un record NFL. Bills che hanno dato ovviamente filo da torcere ai nostri, come ci si aspettava, da una squadra che farà verosimilmente i playoff come Buffalo, ma ci si aspettava anche che prima o poi, quando il gioco si sarebbe fatto duro, i nostri iniziassero a giocare, e così è stato. L'attacco ha dimostrato un po' di vita e insomma è arrivato un po' di gioco che veramente nelle più che ultime settimane, quasi tutta la maggior parte delle partite non si è visto. Io però, prima di iniziare a parlare ovviamente di Patriots e di NFL, faccio un saluto e gli auguri di buone feste ai ragazzi di The Cutting Edge. Vi ricordiamo che Patriot Train e il podcast di Patriot Train esce sulle frequenze e sulle pagine di The Cutting Edge, quindi lo trovate su Spreaker, su iTunes, su Spotify, su tutte le piattaforme dove raggiunte da Cutting Edge. Saluto anche con affetto, con un abbraccio, gli altri ragazzi di Patriot Train, quindi Matteo Fini, Roberto Bigi, Marco Sant'Agostino, Paolo Vassallo e Andrea Casiraghi, che ovviamente continueranno a produrre i contenuti per il nostro sito. E vi ricordo, per chi fosse nuovo all'ascolto, che su www.patriottrain.com trovate sì il nostro sito, ma anche e soprattutto tutti i nostri articoli, game recap, game preview e tutti gli articoli di approfondimento che condiscono la nostra, diciamo, programmazione, la nostra offerta. Andiamo prima, ovviamente, di qualsiasi altra cosa, ad aprire con quanto successo nella NFL. Voi sapete ovviamente che noi non possiamo parlare del Monday Night, e invece questa settimana sì, perché le feste ci permettono di registrare di martedì mattina, quindi quello che sentite in puntata, se l'ascoltate subito il martedì, lo abbiamo registrato oggi stesso. Quindi per una volta possiamo parlare di tutte le partite che si sono disputate per questa 16ª settimana di NFL, settimana che si è aperta con una vana, flebile speranza che avevamo in rivolta verso i Chicago Bears di farci un favore con questa difesa stratosferica che hanno e di dare fastidio, possibilmente di fermare Kansas City, ma quando mai in una tormenta di neve Kansas City si impone per 26-3 contro appunto Chicago. Tormenta di neve no, ho confuso, era la partita ancora precedente a Kansas City, ma è stata comunque una tormenta per Mitchell Trubisky e i suoi Bears. Nel Monday Night invece, quindi veniamo all'ultimissima partita della giornata, la più fresca, Green Bay ha demolito Minnesota. Ho l'impressione che si parli un po' troppo poco di questi Packers, che hanno vinto per 23-10 e si sono conquistati la division a Minnesota. Sono al momento il secondo seed in NFC e sono veramente una squadra che sta trovando nel periodo più caldo dell'anno una quadra importante. L'attacco produce il giusto, ma è la difesa per i Green Bay Packers che sta salendo in cattedra, quindi importantissima vittoria, ma soprattutto importantissime le sensazioni che i gialloverdi stanno dando in questo periodo ai loro tifosi. Per quanto riguarda invece la domenica, hanno fatto un po' più fatica del dovuto i Texans a sconfiggere Tampa Bay Buccaneers. Ovviamente questa era una delle tre partite disputate sabato, Però in Florida vincono i Texans per 23-20 e conquistano la loro, se non vado errato, la loro division. E al momento sono il quarto seed nella corsa, nel tabellone playoff in AFC. C'è stata poi ovviamente una delle partite più calde e più aspettate, più attese, quella tra Buffalo e New England. 24-17 il finale per New England, ma mi permetto di dire risultato piuttosto bugiardo per quello che si è visto in campo. New England ha dato sempre l'impressione di essere in controllo del match e di poterla vincere. Si è chiuso poi il Saturday Night con Los Angeles Rams in visita a San Francisco 49ers. Anche qui, secondo me, secondo il mio modesto parere, un po' troppe difficoltà per Jimmy Garoppolo e i suoi 49ers, che però, quando contava, hanno tirato l'acceleratore e sono andati a vincere, anche se solo di 3 punti, ma hanno vinto e sono proiettati al momento come primo seed in NFC. Una sfida elettrizzante, divertente e ricca di colpi di scena, e probabilmente non se lo aspettava nessuno, è stata quella fra Giants e Redskins, con i Washington Redskins che soccombono in casa per 41-35 contro i Boys in blu. Tra l'altro, infortunio per Dwayne Haskins, che dovrà saltare, penso, l'ultima di regular season per i Redskins. Bellissima la partita a Tennessee tra i Titans e i Saints. Titans che guidavano per 14-0, poi però il talento di Drew Brees e della sua truppa è venuto fuori. 38-28 il finale, che non lascia scampo ai Titans. Bellissima vittoria dei Saints in trasferta. Saints che al momento sono terzo seed in NFC, Titans che si devono giocare ancora tutto perché stanno entrando ai playoff per il rotto della cuffia, record di 8-7 per i Titans, che sono il sesto seed al momento. Insomma, ancora tutto aperto, perché in AFC ci sono Steelers e Raiders che scalpitano, però al momento i Titans sono dentro nonostante la sconfitta. Sconfitta forse in attesa per Pittsburgh, che va a New York e perde 16-10 coi Jets. Quindi colpo di coda dei biancoverdi, che davanti al pubblico amico non hanno assolutamente voglia di lasciare una cattiva impressione e battono 16-10 gli Steelers, che, ripetiamo, con un record di 8-7 al momento sarebbero il settimo seed e quindi sono in corsa. Però questa sconfitta complica di brutto le carte per Tomlin e gli Steelers. Partita anche qui spettacolare, conclusa addirittura all'overtime, quella tra Miami e Cincinnati, con i padroni di casa in Florida che battono 38-35 i Bengals. Una gara a chi sperava di perdere, l'hanno tenuta più viva del dovuto forse, ma alla fine Cincinnati con questa sconfitta ha vinto. Perché? Perché vince di fatto la prima scelta al prossimo draft. Quindi Bengals che perdono 35-38, ma si assicurano la prima scelta overall al prossimo draft. Carolina e Indianapolis, venuta fuori ovviamente l'inesperienza di Will Greer, che per chi mi conosce da tempo sa che è un elemento che io ho adorato prima di questo draft e che avrei voluto vedere selezionato dai Patriots, però esordio in NFL veramente tanto tanto difficoltoso, e 6-38 addirittura il finale in favore dei Colts. Ci si aspettava un pochino più di combattività, di sfida tra Baltimore e Cleveland, invece dopo un timidissimo 6-0 di vantaggio per i padroni di casa dei Browns, i Ravens sono venuti fuori facendo quello che volevano e hanno concluso con un 31-15. Tra l'altro, brutte immagini sulla sideline di Cleveland: Odell Beckham che litiga con Freddie Kitchens per una decisione veramente assurda di andare da 2 dopo un touchdown, mentre con la conversione da 1 avrebbero accorciato a un possesso di distanza. Insomma, Cleveland veramente, come secondo me, come molti si aspettavano, almeno come io mi aspettavo, non è cambiata dagli anni scorsi. Si è sbagliato a dare tutte queste personalità forti da gestire a un neo allenatore come Kitchens. Secondo me è una squadra che ha lavorato assicurandosi tanti nomi, ma poco squadra. Non ha lavorato sufficientemente sulla linea offensiva, che poi è il reparto più importante di una squadra NFL assieme al quarterback, e sta venendo fuori un po' per uno dei tanti esperimenti falliti che vediamo ogni anno. Ma insomma, era veramente, secondo me, ingenuo aspettarsi di più da questi Browns, che avevano, almeno secondo il mio modestissimo parere, già da inizio stagione più o meno avevano scritto il record che avrebbero potuto avere. Atlanta e Jacksonville. I Falcons sembrano, da quando i Falcons sono usciti dai giochi, hanno iniziato a giocare a football, roba strana, però insomma 24-12 la vittoria sui Jaguars. Che dire, ormai non possiamo più neanche dichiararli come una sorpresa in negativo, ormai sono un vero e proprio fallimento questi Chargers, che perdono in casa 24-17 contro i Raiders, che per una serie di combinazioni astrali, Oakland è ancora, nonostante il record di 7-8, è ancora in corsa nella AFC. Detroit e Denver, i Broncos vincono per 27-17 questa sfida delle Cenerentole del campionato. Arizona, attenzione, Arizona batte 27-13 i Seattle Seahawks. Risultato veramente sconvolgente che proietta, anzi butta giù i Seahawks al quinto seed della NFC, quando a questa giornata i Seahawks si affacciavano con il primo seed. Brutta sconfitta per Seattle, veramente brutta partita. E anche qui, un po' come è successo per i Falcons, Arizona, da quando gli si sono tolte completamente qualsiasi tipo di pressione dalle proprie spalle, ha iniziato a giocare un po' di football, si sono visti un po' le idee di Kingsbury e del suo rookie Murray, e si è visto un po' di football. Una delle partite più attese, e chiudiamo con quello che è successo in questa settimana, era ovviamente Dallas contro Philadelphia. Scontro al vertice, due squadre con lo stesso record per la loro division, Dallas non si è presentata. Philadelphia, con tutte le difficoltà del caso, vince 17-9 e di fatto si inserisce come quarto seed nella corsa ai playoff della NFC. Cowboys ancora in lizza, ancora in corsa, ma questa è stata veramente una brutta batosta per i Cowboys. Nelle news attorno al mondo NFL ci sono qualche cosa da segnalare. Ci sono ovviamente la firma, il ritorno di Marshawn Lynch, che trova un accordo per questa playoff stretch da vestire i colori di nuovo di Seattle Seahawks. Il forte linebacker dei Dallas Cowboys, Van Der Esch, si farà operare per i problemi al collo e sarà messo in injury reserve. Ha avuto un infortunio simile a quello che ha avuto il nostro James Devlin. Carolina Panthers non perde tempo, perché hanno intervistato l'ex capo allenatore dei Green Bay Packers, Mike McCarthy. Quindi Mike McCarthy, che dopo tanti anni ad allenare Aaron Rodgers, si potrebbe ritrovare sulla panchina dei Carolina Panthers, e magari anche senza Cam Newton, chi lo sa. Quindi è importantissimo sicuramente per Carolina muoversi per tempo, perché ovviamente una delle decisioni da prendere è cosa fare di Cam Newton, e deve prenderla insieme al nuovo allenatore. Quindi si stanno muovendo in quest'ottica. È uscita anche la news, prevedibile ovviamente, che i Ravens, una volta assicuratisi il primo seed in AFC, riposeranno gli starter contro gli Steelers. Tra l'altro uno di quelli usciti peggio dal campo è Ingram, di cui non si sa ancora bene le sorti, ma si è fatto male senza contatto, e sappiamo bene che in NFL quando un giocatore esce dal campo facendosi male da solo, tante volte è peggio piuttosto che ricevere una botta. E poi, tra i vari acciaccati e infortunati, come Rudolph, il quarterback degli Steelers, Haskins, ne abbiamo già parlato, quarterback dei Redskins, c'è anche il tight end di Philadelphia, Zach Ertz, che ha subito una frattura a una costola contro i Cowboys, ci ha anche giocato sopra, tra l'altro. Verosimilmente sarà un problema che lo terrà fuori, però, dalle prossime partite e possibilmente anche dalla corsa ai playoff. Benissimo, questo era uno specchietto su quanto successo in NFL. Sapete che torneremo a parlare di NFL sul finale di puntata, perché faremo, come da poche settimane, da qualche settimana, una previsione di cosa potrebbe succedere, cercando di usare il famoso pendolino di Maurizio Mosca e prevedere i risultati dai campi. Mentre invece ora veniamo a parlare di Patriots. Chiaramente dedicheremo un largo spazio al mailbag e alle vostre domande. Prima facciamo solo qualche accenno, anche perché la partita, come al solito, è stata affrontata sapientemente da Marco nel suo game recap, che vi invito ancora a leggere, e lo ripeto, su www.patriotrain.com. Ha già affrontato pressoché tutto quello che abbiamo visto. Devo fare un mea culpa, perché quando la settimana scorsa abbiamo affrontato l'argomento delle problematiche dell'attacco di New England, io avevo sottolineato come utilizzare Elandon Roberts come fullback fosse di fatto, come poter dire, un'alternativa fittizia, una situazione poco utilizzabile, perché di fatto gli avversari con un linebacker in campo sanno che non può andare a ricevere, e quindi quando tu sprechi, aperte le virgolette, un uomo difensivo in attacco, ti aspetti che si corra in quel ruolo lì. E quindi avevo detto, ma con Roberts è molto facile leggerci perché quasi sempre corriamo. Bene, mi devo ricredere, perché a parte che Roberts nelle ultime ore sta diventando veramente un simbolo di questo spogliatoio, di questa squadra, di questo gruppo così duro, così coeso, così volenteroso, di picchiare, di farsi valere, anche perché il sacrificio che lui sta dando per fare doppio ruolo, ma abbiamo letto una statistica che ha riportato il nostro amico Evan Lazar, veramente interessante, dove diceva che contro Buffalo, ma in generale nelle ultime settimane, penso che fosse una statistica da quando è stato utilizzato Elandon Roberts, sulle corse abbiamo 4 yard abbondanti di media a corsa e addirittura 8 yard di passaggio. Questi sono numeri che cosa testimoniano? Testimoniano che con Elandon Roberts in campo l'attacco funziona. Perciò devo fare un po' un mea culpa, ero stato un po' pessimista, un po' negativo su questo aspetto del nostro attacco, invece questo deve essere un enorme complimento a Roberts per la sua versatilità, per la sua voglia di aiutare la squadra facendo il doppio ruolo, ma anche un complimento a McDaniels, perché non è assolutamente facile essere imprevedibili e far funzionare un attacco quando si usano giocatori che fuori dal loro ruolo e addirittura dal loro reparto. Quindi questo è, per forza devo spezzare una lancia a favore di McDaniels e devo fare un piccolo mea culpa, perché questo era proprio un autogol da parte mia. Altri giocatori che secondo me stanno dando l'anima e stanno facendo delle stagioni sensazionali è uno su tutti, Lawrence Guy. Buffalo ha corso pochissimo col proprio running back, che al posto di Frank Gore questa volta è stato utilizzato Singletary, che personalmente trovo un ottimo interprete e un ipotetico ottimo erede di Frank Gore a Buffalo. Però non ha, al contrario di Gore nel primo match stagionale contro di noi, non ha trovato sbocchi. Questo è successo perché ci sono state una serie di dinamiche molto importanti da parte dei nostri linebackers. John Simon e Kyle Van Noy sono stati molto molto bravi a settare leggi, quindi a fermare le possibili corse esterne al tackle, costringendo Buffalo a correre dentro, e dentro abbiamo avuto una produzione sensazionale di Danny Shelton, ma soprattutto appunto di Lawrence Guy. Guy è una delle acquisizioni migliori secondo me fatte da Belichick negli ultimi anni, è arrivato zitto zitto sotto traccia e si sta veramente rivelando in situazioni di corsa una specie di Vince Wilfork 2.0, veramente sensazionale. C'è un altro aspetto da affrontare sulla nostra difesa, perché io ho detto prima, risultato un pochino bugiardo, perché si è visto un dominio netto dei Patriots, secondo me, in questa partita. Partita dove, tra l'altro, i punti sono arrivati tutti prodotti dall'attacco. Una delle poche volte che succede quest'anno, la difesa non ha, e gli special team non hanno prodotto turnover e punti, quindi tutta farina del sacco della nostra offense vincere questa gara, per quanto riguarda i punti segnati ovviamente, ma dominio che non si è concretizzato perché a livello di punti, perché la difesa ha concesso alcuni big plays. Io è qualche settimana che insisto su un aspetto, e i più attenti si ricorderanno che ho già detto questa cosa più volte. La nostra difesa ha uno stile di gioco molto aggressivo, in tanti casi pure troppo. Perché Belichick decide di avere questo stile di gioco? Perché sa di avere una secondaria elite di livello veramente incredibile. Se voi andate a leggervi le statistiche di J.C. Jackson, perché ovviamente e giustamente parlano tutti di Gilmore e della sua stagione incredibile, ma se si va a leggere le statistiche di J.C. Jackson, J.C. Jackson in qualsiasi altra squadra sarebbe il cornerback numero uno e uno dei migliori in NFL. si sono viste anche qualche scricchiolio, qualche difficoltà di JC Jackson in questa partita, ma perché? Perché a JC Jackson è stato chiesto di sostituirsi a Jonathan Jones. Vi ricordate, Jonathan Jones, slot corner, infortunato nell'ultimo match. Io avevo detto di quanto fosse difficile sostituire Jonathan Jones dopo l'infortunio a Cincinnati, e infatti è stato fatto con JC Jackson, ma in mezzo al campo JC Jackson non ha il passo, lo scatto di Jonathan Jones per tenere gli speedster avversari. Detto questo, comunque, i 17 punti di Buffalo sono nati in maniera un po' fortuita, se vogliamo, perché i primi 3 punti sono nati dopo il fumble di Burkhead, quindi questo primo drive sensazionale iniziale di New England, che poi si è interrotto bruscamente per il fumble di Burkhead, palla a Buffalo, e col campo corto sono riusciti a mettere solamente 3 punti, ma intanto li hanno messi. E poi hanno messo altri 2 touchdown. 2 touchdown nati in situazioni veramente particolari. Uno sul finale di tempo, con un bombolone incredibile di Allen, che trova il proprio tight end fermato sulla yard numero 1, e poi il famoso touchdown sul lineman dichiarato eleggibile. Quella è stata una nostra distrazione, evidentemente. E poi un altro bombolone per il proprio ricevitore, che ha superato McCourty e Gilmore dopo aver fatto completamente perdere la brocca a Gilmore, e altra segnatura. Ma entrambi sono arrivati in momenti in cui Buffalo faceva veramente fatica a muovere palla. Tolti questi 2 episodi isolati, il resto è stato tutto a firma New England. Episodi isolati che però hanno portato 14 punti più i 3 iniziali, quindi 17 totali. Capita in NFL, e lo diciamo spesso, qualsiasi quarterback è capace di alcuni tipi di giocate e di lanci, qualsiasi offense ti può fare male. Josh Allen, nello specifico, è questo tipo di quarterback, cioè a me piace molto, io l'ho detto più volte, è uno dei miei giovani preferiti in NFL adesso, è un po' impreciso, è un po' impacciato, e si è visto ancora parecchio in difficoltà quando Belichick ha messo le difese più esotiche, più particolari, si è visto che non aveva tanto la capacità di leggere, però ha un braccio sensazionale, lancia quasi senza sforzo e lancia delle mine allucinanti, è veramente un giocatore che a me piace tantissimo, è un po' impreciso, però poi è capace di trovarti l'uomo con delle bombe da 50 yard quasi senza rincorsa, con un motion del braccio veramente minimo. È un talento, c'è poco da fare, è un talento. Buffalo, secondo me, è sulla strada giusta per darci fastidio e per diventare una delle squadre più forti in AFC, non solo appunto nella nostra division, ma in tutta la conference, perché è sulla strada giusta. Detto questo, per ora Allen non è in grado, secondo me, di portare i ragazzi a una vittoria ai playoff. Lo avevamo detto, il record di Buffalo è anche un pochino figlio del fatto che la schedule della seconda parte di stagione li ha veramente aiutati. Al momento, se le cose dovessero rimanere queste, si troverebbero, parliamo ovviamente della corsa ai playoff dal lato AFC, si troverebbero ad affrontare un wild card contro i Texans. Anche qui i Texans sono una squadra che, come si svegliano al mattino, possono battere chiunque o perdere contro chiunque, però io non mi sentirei di scommettere a sfavore di Houston, che ha un attacco veramente micidiale e una difesa comunque buona, contro Josh Allen. Purtroppo Allen al momento è questo per Buffalo, e in gara secca non lo prenderei, perché non è costante, non ancora. Si è visto invece un po' di vita, un po' di animo dalla parte della nostra offense, si è corso molto bene, è stato molto cercato Nikhil Harry, che mi è piaciuto moltissimo, Edelman, non siamo sicuri di quali siano gli infortuni che lo attanagliano, siamo solamente sicuri che ne abbia, perché si vede che sta giocando rotto, ma nonostante questo ha fatto una partita eccezionale. Un po' nel dimenticatoio Jacoby Myers, che però anche lui ha fatto una partita sontuosa, una partita eccellente, e sta diventando un fattore, quindi finalmente mi piace sottolineare che dopo aver bastonato per tanti anni le scelte di Belichick nel ruolo di ricevitore, quest'anno sembra averne trovati addirittura 2 validi e capaci di inserirsi, come Nikhil Harry e l'undrafted Jacoby Myers. purtroppo bocciatura per Mohamed Sanou e anche Philippe Dorsett, però almeno Philippe Dorsett senza infamia e senza lode, perché non è stato mai cercato, non gli si è stata data neanche la possibilità di fare danni. Mohamed Sanou invece è una sconfitta al momento. Io non... al contrario di quello che fanno tanti, tanti quando parlano di Mohamed Sanou, e giustamente ne parlano come di una delusione di questa stagione per ora, ne parlano specificando anche che è costato molto, cioè una seconda scelta. Io ripeto, non bisogna stare a rimuginare troppo sulle scelte. Le scelte al draft sono semplicemente dei mezzi per arrivare a dei giocatori. Che sia un giocatore rookie preso al draft o che sia un giocatore veterano preso con uno scambio, non cambia il fatto che la scelta è un mezzo con cui procurarsi dei giocatori e del talento. Quindi, di fatto, non starei troppo a dire «Ah, l'abbiamo pagato caro perché abbiamo dato una seconda». Anche perché se noi andiamo a vedere come abbiamo usato i second round negli ultimi anni tra vari safeties, vari cornerback e vari personaggi che sono completamente spariti dal radar dei Patriots senza mai entrare nel gruppo, direi «Beh, se tanto mi dà tanto, tanto meglio selezionarli per un veterano». Il problema è che sembra un giocatore assente dal nostro sistema. Abbiamo cercato di convertire un quarto down con una sweep, un end around, insomma quello che era per Nakiel Harry, e Mohamed Sanou si è completamente dimenticato di bloccare il suo uomo. Quella è un'azione che è sempre riuscita, peccato che se non blocchi il defensive back che entra di lì, succede che ti danno il giro al tuo attaccante, in questo caso Nakiel Harry, che ha fatto un bel capitombolo per terra, e c'è stato il cambio di possesso. Mani molto meno sicure di come ce le aspettavamo, e in linea di massima un giocatore insomma che non sembra calato, mi sembra molto confuso, mi sembra molto impaurito e mi sembra molto impacciato. Ripeto, io sono fiducioso verso Mohamed Sanou, sono sicuro che diventerà un fattore nella nostra squadra, anche perché, e lo abbiamo detto quando è stata fatta la trade, ricordatevi una cosa importante, Mohamed Sanou ha un altro anno di contratto, quindi se noi decideremmo di tenerlo, avrà ancora l'anno prossimo in squadra. Quindi in una stagione dove verosimilmente ci sarà tanto turnover di ricevitori, anche perché lo stesso Edelman inizia a essere vecchietto, Sanou sarà una garanzia, un veterano a roster. In questo momento non ha prodotto quanto ci si aspetta, o almeno lo ha fatto inizialmente, lo ha fatto subito, che è una cosa molto strana, molto curiosa. E poi sta avendo tutta una serie di difficoltà. Io credo che questo dipenda dal fatto che il playbook si sta un pochino aprendo, le giocate si stanno un pochino complicando, e si è visto contro Buffalo, abbiamo usato tante misdirections, tanti giochi particolari, e probabilmente Sanou è un po' avvolto da questo tifone. Che è la fantasia di McDaniels di mettere poi in campo una offense, però insomma da uno con l'esperienza di Sanou ci si aspetta di più. Attenzione però, spesso è molto più facile fare entrare dei concetti difficili in una mente vergine, in una mente giovane come Myers, per dire, una draft rookie che arriva dal college, gli hanno detto cancella tutto, ora sei in NFL e ricomincia da zero, piuttosto che un veterano di 30 anni come Sanou, che è una vita che gioca in NFL, una vita che sta ad Atlanta e prima ancora a Cincinnati, si è fatto in questi anni delle convinzioni, delle abitudini, e adesso magari le deve sconvolgere per entrare nel sistema Patriots. Lui ha detto che più o meno quando è arrivato si trovava, con questa offense si trovava, e quindi insomma, però al momento è chiaramente la delusione numero uno. E se sarà, come io mi aspetto e pretendo, un fattore in questi playoff, dovrà iniziare a esserlo da subito. Miami potrebbe essere la sfida in cui si fanno degli esperimenti, in cui si cerca... Belichick ha già detto che la gara con Miami è di fatto una gara da playoff, che si deve vincere a tutti i costi, anche perché vogliamo garantirci il bye, quindi... abbiamo bisogno di riposarci, di riposare starter importanti come Jonathan Jones, come Julian Edelman, però potrebbe essere un'occasione per provare a dare la palla a giocatori che devono scaldarsi, devono entrare nel vivo, come è stato fatto per Nakiel Harry questa settimana, potrebbe essere fatto per Mohamed Sanou la prossima. Senza contare appunto che poi oltretutto la difesa di Miami che andremo ad incontrare è ricca e folta di gente che non abbiamo mai visto prima, perché insomma è stata un po' rivoluzionata la squadra dei Dolphins in queste settimane di regular season. Bene, basta annoiarvi con questa partita, andiamo a rispondere alle vostre domande nel mailbag sui nostri social. Benissimo, iniziamo a rispondere alle domande che ci avete fatto su Facebook, quindi quest'oggi iniziamo da Facebook. Io vi ricordo che noi tendenzialmente nel weekend pubblichiamo sui nostri social, Facebook, Instagram e Twitter, il mailbag, che è semplicemente un post con un'immagine, scritto mailbag, e voi potete commentare e noi risponderemo in puntata a qualsiasi domanda o curiosità. Ripeto, iniziamo da Facebook. Gianluca Villella. Ciao ragazzi e buon Natale a tutta la redazione, ovviamente buon Natale anche a te Gianluca. Una domanda da profano, forse. Sabato ho visto finalmente una buona idea, una buona linea offensiva, anche dopo l'infortunio di Cannon nell'ingresso del tornello. È possibile che Newhouse a destra sia quantomeno presentabile? Quali sono le differenze tra giocare a destra o a sinistra per un tackle o una guardia? Allora, ti ringrazio molto Gianluca perché hai fatto una domanda veramente, veramente interessante. Io non so se sarò in grado di darti le risposte che cerchi. Qualche risposta te la posso dare, ma questa è una domanda da $1 milione perché le differenze sono infinite e io ne conosco solamente qualcuna, però ci provo a venirti incontro e a risponderti. Prima di tutto concordo, Newhouse ha fatto un'ottima partita. E sono molto contento per lui perché insomma io l'abbiamo sempre demolito, però lui prima di tutto è comunque un giocatore dei Patriots, quindi se fa bene ne siamo contenti tutti. Ci sono delle differenze, sì, una volta c'era proprio una concezione di a destra si corre e dal lato sinistro della linea si protegge. Cioè, che cosa ti voglio dire con questo? Una volta il tackle in particolare di destra era il tackle un po' più lento, un po' meno forte, ma più potente. Il tackle sinistro, che è nella maggior parte dei casi il tackle che protegge il lato cieco del quarterback, perché ovviamente il 95% dei quarterback sono destri, quindi quando prendono la palla hanno l'abitudine a girarsi con le spalle verso il lato sinistro del campo, ecco, quello è il ruolo più importante, perché tu stai proteggendo un lato del quarterback che il quarterback non vede. Quindi tendenzialmente il left tackle era, fino a qualche anno fa, ma penso che anche adesso lo sia sicuramente, tra i ruoli più pagati della NFL. Doveva essere un giocatore sicuramente più rapido, più veloce, e va da sé che quando si parla di montagne di 1,90 m per 150 kg, trovare una combinazione di forza, potenza, velocità sulle gambe, velocità di braccia e baricentro basso era molto complesso, molto complicato. Ecco perché il left tackle è uno dei giocatori più importanti e più pagati in una squadra di football. Ovviamente, che cosa facevano e fanno tuttora le difese? Le difese tendono a mettere dal lato, da quel lato della linea, i pass rushers più forti. J.J. Watt, Jadeveon Clowney. Adesso ultimamente questa cosa sta un po' sparendo perché tante volte si spostano lungo la linea, eccetera. Ma se tu ci fai caso, fino a qualche anno fa la norma era avere il defensive end di destra più forte in pass rush da quel lato lì. Perché ovviamente, ripeto, è il lato che il quarterback non vede. Quindi tendenzialmente si cerca di batterli da quel lato lì e arrivare al quarterback dal lato in cui il quarterback non vede. Ecco perché si definisce lato cieco. Mentre le corse tendenzialmente andavano dal lato destro, dove non dico che sia più facile per un tackle giocare, però tendenzialmente nelle corse spingere, per un offensive lineman spingere è più facile che cercare di proteggere in pass protection. Questa, ecco, che ti ho appena spiegato, è una norma generale che valeva soprattutto qualche anno fa. Adesso non è proprio più tanto così, però c'è una differenza, e c'è una differenza netta. Non ci si può improvvisare, pertanto. Cioè, non è che un lineman che ha giocato sempre da un lato lo puoi specchiare dall'altro, non cambia niente, anzi, e Newhouse ne è la prova. Motivo per cui è importantissimo per noi aver recuperato Wynn. Se tu ci fai caso e se tu guardi la nostra linea, Isaiah Wynn non è tra i più grossi o tra i più alti, però è tra i più veloci. Ed è proprio una delle prerogative richieste dal ruolo di left tackle, cioè la velocità nel tenere un pass rusher, anche perché se tu ci fai caso, i difensori che entrano in pass rusher tendenzialmente hanno un fisico diverso dagli offensive linemen, sono più snelli, sono più veloci, sono più atletici, non hanno la pancia che hanno i linemen. E quindi figurati cosa deve fare un tackle sinistro per tenere a bada uno come Ngakoue, uno come Jadeveon Clowney, questi giocatori qui. Perciò ci va veramente una particolare combinazione di caratteristiche. Newhouse poi mi sembra che negli anni scorsi nelle altre squadre abbia comunque giocato a destra, quindi è già più abituato. Per una guardia anche, per una guardia valgono più o meno le stesse situazioni. Ci sono tutta una serie di protezioni, di lavoro in combo assieme al centro, di movimenti a seconda della difesa che ti trovi davanti, che cambiano da guardia destra a guardia sinistra, per esempio. Quindi sicuramente quando si vuole spostare un giocatore c'è bisogno di un periodo di adattamento, senza dubbio. Quello che forse può essere un pochino più facilitato, ma potrei anche dire un'eresia, non sono molto convinto di questo, però più o meno a sensazione quello forse un po' più facilitato a fare il lavoro di una delle due guardie è il centro, se non altro perché il centro deve conoscere a menadito tutte le combinazioni di protezioni, quindi sapendo che cosa fa il suo compagno immediatamente di fianco, tendenzialmente mi viene da dire che ci si potrebbe sostituire, ma anche lì è un discorso un po' più delicato che andrebbe affrontato con più perizia, diciamo. Andrea Marrone, nessuna domanda, giusto tanti auguri ai ragazzi di Patriot Train. Grazie Andrea, ovviamente lo giro ai miei colleghi e tanti auguri anche a te. Daniele Scapoli, ciao a tutti, mi potete spiegare il fallo di illegal formation fischiato ai Bills durante l'ultimo drive? Finalmente ho visto correre Michel e Burkhead con continuità, vuol dire che la linea è andata meglio? Grazie mille e go Pats. Allora Daniele, sì, i falli di illegal formation, che ovviamente vuol dire formazione illegale, io adesso non ho rivisto ancora la partita, non ricordo esattamente come si era schierata Buffalo in quel frangente, ma evidentemente vuole semplicemente dire che c'è stata un'irregolarità nel posizionare gli uomini. Ce ne sono diverse, per esempio non mettere nessun uomo che copre il tackle, tu devi sempre avere un uomo o un ricevitore, un tight end, che sta allineato alla linea, al tackle, e se non lo schieri è un fallo, quindi potrebbe essere stato quello. Ci sono diverse situazioni da monitorare che possono rendere una formazione illegale, quindi è sicuramente stata un fallo di quel tipo. Le corse che hanno funzionato per Sony Michel e Burkhead sono sicuramente figlie di una prestazione ottima della linea offensiva, e tra l'altro non contro nessuno, ma contro una delle migliori difese, il che fa ancora più ben sperare. Però attenzione, è giusto anche dare a Cesare quel che è di Cesare. Io ho visto Burkhead e Michel correre molto bene. Ci sono stati dei frangenti, e questo mi preme sottolinearlo perché è una cosa che normalmente non fa mai, ci sono stati dei frangenti in cui Sony Michel ha tirato giù la spalla e se ne è portati dietro 3 o 4. È una cosa che tendenzialmente Michel non fa. Se voi ci fate caso, quest'anno Michel, se trova il buco, va, come trova l'uomo, al primo tackle va giù. Stavolta contro Buffalo c'è stata andrò a ripescarla, magari ve la metto poi, c'è stata un'azione in cui è andato sulla fascia, verso la sideline, ne ha tirati giù 3 con una spallata. Una cosa che io ho visto fare a LeGarrette Blount tempo fa, ma mai a Sony Michel, il che mi fa pensare che stia entrando in forma anche fisicamente nel momento giusto della stagione, e questo è ovviamente solo un aspetto positivo per me. E per tutti noi tifosi. Saluto anche Luca Ferrara che ci ha scritto semplicemente grazie di esistere. Grazie Luca a te e tanti auguri di buone feste. Il nostro mito Alvin Casali, eccolo qua, ciao Alvin. Lui scrive, prima cosa tanti auguri a tutto lo staff di Patriot Train e a tutti i fans dei Patriots. Grazie Alvin, ovviamente tanti auguri anche a te. I segnali positivi visti soprattutto in attacco a ridosso dei playoff sono voluti? Siamo arrivati fin qui con un playbook non del tutto aperto, ma con giocatori che avevano il freno a mano tirato come da copione? Con Brady e il vecchio Belichick non sarebbe impossibile. Adesso che siamo ormai ai playoff, percentuali sul futuro cammino secondo voi conference e Super Bowl? Situazione infortuni in proiezione playoff? Grazie. Allora, guarda, situazione infortuni, iniziamo dal fondo. In settimana c'era stato qualche problema alla caviglia, credo, per Mason, ma ha giocato, quindi direi che quell'allarme è rientrato. Anche Cannon, che si è fatto male in partita, è stato poi per lungo... Quando è stato tolto Cannon, che è stato messo Newhouse, è stato per quasi tutta la partita in sideline col casco pronto a rientrare. Quindi mi fa pensare che abbiano voluto vedere come andava Newhouse e vedendo che comunque la linea funzionava non l'hanno rischiato, ma credo che non sia nulla di grave per Cannon. Ovviamente va monitorato Edelman, ne ha di ogni, ha dolore alla spalla, ha problemi al ginocchio, è stato un pochino fuori per un colpo alla testa, una eventuale concussion, poi è rientrato, però Edelman è sicuramente l'elemento che ha più bisogno di riposo. E poi abbiamo questa incognita di Jonathan Jones, su cui non sono uscite news, il che potrebbe anche essere una cosa positiva da un lato, però sicuramente Jonathan Jones e Jason McCourty sono due cornerbacks su cui bisogna un attimino tenere i fari puntati, perché non sono certamente al meglio, ma non sembrano ancora comunque fuori dai giochi. Ecco, sul fatto che diciamo una cosa, l'attacco contro Buffalo ha funzionato, siamo tutti contenti, dopodiché non è stato infallibile. Io ho visto ancora qualche difetto, qualche problema, soprattutto in red zone. Arriviamo a ridosso della end zone avversaria e facciamo molta fatica a segnare. Io non lo so, questa è una teoria che abbiamo noi di Patriot Train, il fatto che per tutta la stagione si usi un playbook che è un quinto di quello vero e poi ai playoff, ma tendenzialmente questa è una verità anche per le altre squadre, non è che lo facciamo solo noi. Però sicuramente contro Buffalo si è vista tanta roba, tanta carne al fuoco, tanta inventiva. Quello che non mi piace tanto e che non mi ha convinto molto è che si è sempre riusciti a muovere la palla, fatemi passare il termine, con dei tranelli, con delle finte, con delle misdirections. È sicuramente una cosa che ti può funzionare una o due volte, però non abbiamo mai battuto l'uomo per talento. Non so cosa voglio dire. Faccio un esempio. Quando abbiamo giocato a Miami, la partita che c'era Antonio Brown era uno che tu lo vedevi, ogni snap, ogni palla conquistata, aveva semplicemente battuto l'avversario. Il touchdown over the shoulders che ha fatto Antonio Brown a Miami è una cosa semplicissima. Uno contro uno, ricevitore contro cornerback, boom. Il QB la deve solo mettere nel posto giusto e lì è una questione di talento. E Antonio Brown il talento ce l'ha. Girato, presa palla, boom, touchdown. Antonio Brown era più veloce dei suoi marcatori, quindi bastava aspettare che Antonio Brown bruciasse il proprio cornerback, pam, completo. Quello è avere più talento degli altri. Quindi, cosa voglio dire? Voglio dire che quando la difesa azzecca la marcatura, azzecca lo schema e azzecca cosa vuoi fare tu in attacco, se tu hai gente più forte, li batti lo stesso. Rob Gronkowski, Antonio Brown, Randy Moss, questi giocatori qui. Quando tu non hai quelle individualità, devi batterli in un altro modo, come abbiamo fatto contro Buffalo. Finte, corse, end around, screen pass. Ecco, io non so se questo sia un metodo che ti porta a vincere il Super Bowl. Non lo so. Mi farebbe dormire più sonni tranquilli sapere che hai della gente, la linea, per esempio. Boom! Quella che era qualche anno fa la linea offensiva di Dallas. Puoi mettere tutta la difesa che vuoi, loro ti marciano in testa. Ecco, a noi manca il talento più forte di qualsiasi avversario ti puoi trovare davanti. Noi lo abbiamo in difesa. Allora, tu puoi avere Tyreek Hill, tu puoi avere DeAndre Hopkins, tu puoi avere Odell Beckham, ma tendenzialmente puoi fare qualche giocata sporadica, ma la nostra difesa ti ferma, perché nella nostra difesa c'è del talento incredibile. In attacco no. Quindi questa post-season, questi playoff, saranno veramente un'opera di Josh McDaniels che dovrà superarsi se vogliamo arrivare in fondo. Io, personalmente, non credo, e rimango fermo sull'idea che ho da settimane, non credo che il nostro tasso di talento sia sufficiente oggi per vincere durante i playoff. Poi magari fra un paio d'anni, N'Keal Harry e Jacoby Myers saranno la coppia dei ricevitori più forti della NFL, io questo non lo so. Oggi, secondo me, non abbiamo questo tipo di talento. Vediamo se ci sono altri commenti su Facebook, se no passiamo Direi di no, quindi passiamo a Twitter. Benissimo, andiamo alle domande su Twitter. Fabrizio: ciao Francesco, finalmente ho visto più fluidità offensiva contro una difesa ottima come quella dei Bills. Possiamo ben sperare? Diciamo che di questo più o meno ne abbiamo parlato fino adesso. Per quanto non siano a livello di Gronk, non credi che ci possano essere più giochi disegnati per i nostri tight end? Grazie e forza Patriots. Sì, sono contento che tu abbia sottolineato questa cosa, perché è una cosa che forse proprio nell'ultimo podcast avevamo affrontato. Cioè, va bene che non puoi sostituire Gronk, e va bene che il livello del nostro gruppo di tight end non è buono, però io sono sempre stato convinto che soprattutto Watson, ma lo stesso Matt Lacoste, potessero fare di più, anche solo fisicamente. Hanno dei fisici eccezionali questi due giocatori, vanno coinvolti. È arrivato infatti il primo touchdown di Lacoste. Ora, io ti butto lì una pulce nell'orecchio. Magari potrebbe far comodo. Quindi sì, quindi secondo me potrebbe essere... Ecco, ti dicevo, ti butto una pulce. Che a noi abbia fatto comodo per tutto l'anno che gli altri considerassero il ruolo di tight end nullo per i Patriots, per poi sfoderarlo nei playoff? Boh, chi lo sa. Magari per noi ha fatto comodo tirare avanti la barchetta senza utilizzare i tight end, per poi iniziare a utilizzarli adesso. E anche questo potrebbe essere. Chi lo sa, football è strategia sempre, dentro al campo, fuori dal campo, in settimana, è sempre strategia. Quindi questo non mi stupirebbe, però sono d'accordo con te che andrebbero più coinvolti. Jones no. Ciao, è la prima volta che scrivo, spero di fare in tempo prima della puntata. Certo, ciao Jones no. Premetto che non ho mai giocato a football, nemmeno a Madden. Non ti perdi granché, perché diciamo che Madden non è una simulazione molto realistica del football. Finalmente è tornata la luce negli occhi di Tom, sono fiducioso. Non vinceremo, ma saremo un bel gatto attaccato ai marroni per chiunque. Due cose. Uno, la pass interference fischiata a Edelman mentre correva la sua traccia. Me la spieghi? Non l'ho capita. Due, special team fantastici. Ieri normali, direi, ma la situazione punt return mi sembra deficitaria. Spesso preferiamo far rimbalzare la palla, altri team hanno dei furetti. Guarda, allora ti rispondo. La prima domanda, la pass interference. Allora, tu non puoi fare il cosiddetto pick play. Se hai presente quello che succede nel basket, cioè il cosiddetto blocco sull'avversario, no? È un po' simile come situazione. Cioè, secondo loro, in quel caso Edelman non stava correndo la sua traccia, ma è andato a impattare sul difensore. Ecco, l'attaccante, in questo caso il ricevitore, non può andare a contrastare o a bloccare il difensore. Quando ha la palla in mano può fare quello che vuole, può tirarlo giù a cascate, tutto quello che vuole. Non può un ricevitore che sta correndo una traccia, non può andare a impattare su un difensore che invece sta andando verso l'avversario con la palla per cercare di placcarlo. Ecco perché questa è una specie di pick play. Spesso avviene quando si fa un lancio corto, si fa un lancio laterale e ci sono i ricevitori che, per mettere i bastoni tra le ruote ai cornerback, cercano di corrergli davanti. Ecco, se Edelman si fosse tolto, permettendo al cornerback di continuare la corsa, ovviamente avrebbe sì rallentato l'avversario, ma non lo avrebbe fermato, quindi non avrebbe fatto fallo. Però magari poi il difensore sarebbe arrivato a placcare il nostro portatore di palla. Invece Edelman in quel caso è andato proprio a impattare. Ora, io sono piuttosto d'accordo con quello che ha scritto Marco nell'articolo, cioè non sono così sicuro, così convinto al 100% che fosse fallo, perché a questo punto mi viene da dire, allora è sempre fallo dell'attacco, poverino, cioè allora è sempre fallo del ricevitore. Quando mai? Magari potrà succedere che un ricevitore sta correndo la sua traccia e il cornerback gli si pianta davanti. In quel caso è pass interference della difesa. Però sono situazioni sempre molto delicate, che sono a completa discrezione dell'arbitro, quindi è un po' delicato da valutare. Ma gli special team, guarda, io onestamente non riesco a fare delle critiche al nostro special team. Il fatto che spesso il pallone venga lasciato rotolare è una tattica. Magari hai gli avversari troppo vicini e quindi decidi di non riportarlo, e decidi anche magari di non rischiare di prendere la palla. Sai perché? Perché succede che se tu provi a prendere la palla, che magari in quel momento sta girando male, o magari con gli occhi al cielo sei accecato da un lampione, da un faro e non vedi bene, se tu cerchi di prenderla, la tocchi e poi ti scappa, la recuperano loro e sono cazzi amari. Quindi tante volte, se sei soprattutto in una zona di campo favorevole, cerchi di lasciarla rotolare, tanto bene o male la posizione poi di ripartenza è comunque consona, è comunque valida, e quindi non vale la pena rischiare di ritornare il pallone. Tu dici che gli avversari hanno dei furetti, anche noi a inizio anno puntavamo tanto su Gunner Oslewski, il rookie ricevitore che era piccolino ed era molto più scattante, molto più fluido, però purtroppo si è fatto male, è stato messo in injury reserve, quindi bisogna cercare di utilizzare chi abbiamo. Io spero che non venga utilizzato Edelman, che a inizio della carriera, scusami, faceva quello e lo faceva molto bene, però è troppo importante per l'attacco e non vorrei che si esponesse a eventuali infortuni in questo modo. Ecco la domanda di Jimmy. Ciao Francesco, come vedresti un ritorno di Nate Solder, che a New York sta facendo abbastanza male? Credi possa essere l'ultimo anno di McDaniels? Allora, guarda, ti ringrazio delle domande perché sono domande molto particolari, ma al tempo stesso molto interessanti. Nate Solder direi di no, perché non vedo lo spazio per Nate Solder e soprattutto per il suo contratto, anche perché, voglio dire, sono molto contento dalle prove di Isaiah Wynn. Poi abbiamo in panchina Jodnik Ajust, rookie, che fa quel ruolo lì, fa il left tackle, quindi a livello numerico, se non altro, è un ruolo coperto. E poi, come dici tu, sta facendo male Solder a New York. Non penso che abbia senso riprendere questo tipo di giocatore. L'ultimo anno di McDaniels, guarda, non lo so, da offensive coordinator forse sì, però l'impressione è che noi dicevamo tempo fa che a McDaniels sia stato promesso di più. Io penso che Belichick un domani lascerà il ruolo di head coach per dedicarsi più puramente, anche perché, allora, mi stoppo, andiamo con ordine. Partiamo dall'inizio. Da noi c'è un personaggio molto importante che lavora non sotto copertura, ma lavora dietro le quinte, che si chiama Nick Caserio, che è una specie di direttore del personale, di finto GM, insomma queste cose qua. È uno molto importante e lo cercano tutti, lo vogliono tutti, lo vogliono anche a Houston. È uscita una news un po' di tempo fa che diceva una cosa bruttina per i miei gusti, cioè dice che i Patriots stanno provando a rinnovare il contratto di Caserio ma non ci stanno riuscendo, con squadre che bussano alla porta come Houston che lo vogliono portare via a suon di soldoni. Per noi sarebbe un'enorme perdita, però io da sempre ho questa sensazione che Bill Belichick non mollerà. Bill Belichick mollerà la panchina in sideline, secondo me, ma non mollerà i Patriots. Ho l'impressione che gli piaccia troppo il gioco. Quindi potrebbe essere che Bill Belichick scalerà nel ruolo che oggi viene ricoperto da Nick Caserio e i duties di head coach vengano ricoperti da qualcun altro. Secondo me da McDaniels, che fino a un anno e mezzo fa era pronto a firmare con Indianapolis, non lo ha fatto, ha cambiato idea all'ultimo, e secondo me per farlo cambiare idea non sono bastati i soldi, ma ci deve essere stata qualche altra promessa, e secondo me gli è stata promessa la successione di Bill Belichick. Giordano, chiudiamo con le domande su Twitter. Ciao Giordano, una curiosità: nelle scorse partite in qualche occasione Bailey ha calciato qualche kick-off pur essendo punter, come mai? C'è un progetto per un doppio ruolo? C'è già stato in passato un kicker punter? Buone feste e go Pets. Allora, guarda, in realtà, per quello che ho visto io, li ha sempre calciati lui da inizio anno, i kick-off. Il doppio ruolo kicker-punter direi di no, perché kicker presuppone anche poi le trasformazioni da tre, e lì c'è tutta un'altra serie di difficoltà, ci va precisione, ci va un altro tipo di automatismo. Calciare un kick-off, sì, chiaramente non lo calci a caso, lo calci con l'intenzione di indirizzarlo da qualche parte, però a quel punto puoi essere molto meno preciso che calciare un field goal. Sicuramente questo è un valore aggiunto per Bailey, che sta avendo una stagione sensazionale, ma ti serve comunque un place kicker che calci piazzati, come sta facendo, direi, piuttosto bene Nick Folk, e finalmente sembra che abbiamo trovato una quadra nel ruolo. Bene, chiudiamo con le domande su Instagram. Teone, ciao, grandissima vittoria, chiedo scusa. Grandissima vittoria dei nostri, così ci siamo guadagnati il meritato bye. Ti fermo subito, Teo. No, purtroppo no, il bye ce lo dobbiamo guadagnare battendo i Dolphins. Un po' meglio l'attacco, le corse soprattutto. A proposito, si sa qualcosa di Cannon? Ne abbiamo già parlato. Continuano le difficoltà in red zone che vanificano un dominio molto più ampio nel punteggio finale, sono completamente d'accordo. Si spiega con la mancanza di un gioco di running valido e il fatto che l'anno scorso c'era Gronk, però speravo McDaniels avesse trovato qualche alternativa nel frattempo. Dato per scontato i Titans ai playoff, secondo voi hanno possibilità con i Chiefs o al divisional ci sarà il rematch dello scorso championship? Guarda, Teo. I Titans, qualora dovesse finire adesso il campionato, hanno molte possibilità di battere i Chiefs. Innanzitutto perché i Titans nelle ultime settimane hanno giocato molto bene, hanno una buona difesa e poi lo hanno già fatto, semplicemente. Se non erro, proprio l'anno scorso o due anni fa, hanno battuto i Chiefs. Quindi perché no? Crescio. Ciao Francesco, finalmente una grande vittoria alla Patriots. La cosa che mi è piaciuta di più è il fatto che l'abbiamo vinta senza fare le cose che ci aspettavamo, cioè niente big play difensivi e degli special team. Differenziale turnover negativo, James White inesistente. Poi ci sono aggiunti anche gli infortuni di J-Mac e di Cannon. Una nota per Newhouse che abbiamo massacrato, ma sabato è stato molto positivo, e per Folk che ci sta dando una bella sicurezza nel ruolo. Ti faccio una piccola provocazione: potendo prendere un giocatore dei Ravens, chi sceglieresti tra Lamar Jackson e Mark Andrews? Go Pats! Allora, ovviamente posso solo dire che sono completamente d'accordo con quello che hai detto nella prima parte del tuo intervento. Poi mi fai questa provocazione che io raccolgo, alla quale rispondo senza esitazioni. Io non prenderei nessuno dei due cioè, nessuno dei due che hai detto, perché sinceramente lo dico senza problemi, non che non mi piaccia Lamar Jackson o che non pensi che stia giocando alla grande, a me non piacciono quei quarterback lì, e poi oltretutto ogni azione avrei il cuore in gola, perché Lamar Jackson io l'ho visto contro Cleveland, ha preso delle botte, ragazzi, che da tifoso di Baltimore sarei sempre col cuore in gola. Mark Andrews mi sembra che la sua produzione, la sua stagione sia tanto figlia dello schema e dello stato di forma, piuttosto che di Mark Andrews come singolo, ok? Quello che prenderei ai Ravens è Patrick Ricard. Running back, fullback, defensive end, fa tutto. Una montagna di muscoli, triplo ruolo, giocatore da Belichick, punto. Ed è veramente uno che ti risolve le tante situazioni. Prenderei lui. Poi c'è il commento di Andrea. Ciao Andrea. Da un paio di mesi si parla giustamente benissimo di Lamar, 23 anni che corre, lancia e gioca da Dio, nella speranza del contrattone, ma vorrei da parte tua due parole su un quarterback di 42 anni che ieri ho visto fare un blocco rischiosissimo per fermare un difensore di 20 anni e regalare 2 yard al nostro corridore. Fare una QB sneak che potrebbe stroncarti il futuro ed una corsa verso la end zone che tutti sapevano non sarebbe arrivata, schiantandosi contro due difensori che sono entrati per fargli male. Beh, quello di 42 anni sta giocando forse la terz'ultima partita della carriera, Lamar deve ancora, diciamo, aspettare per un po'. Ma guarda, sulle doti di Brady, sul cuore di Brady c'è veramente poco da dire. Io ti ripeto, va dato atto a Lamar Jackson, che è indubbiamente l'MVP di questa stagione, però sai, tante volte a una squadra serve anche vedere che il proprio quarterback fa giocate di questo tipo per guadagnare morale, per guadagnare cuore, per guadagnare voglia, e sicuramente vedere un Brady così fa benissimo ai compagni, fa benissimo anche ai tifosi, perché sembrava esserci un po' di malumore, invece il Brady visto contro Buffalo fa veramente, veramente ben sperare. Ok, cerchiamo di stare dentro l'ora, non so se ce la faremo, andiamo ad affrontare appunto l'ultimo segmento, ovvero le previsioni per le prossime partite NFL. Andiamo piuttosto spediti perché c'è poca roba interessante. Ci sono i Browns che vanno a giocare a Cincinnati, poco interesse, io direi che probabilmente Cincinnati potrebbe chiudere bene davanti al pubblico amico, ma è una partita difficile da pronosticare. Direi vittoria Bengals solo per il fattore casalingo. Dolphins in New England, mi aspetto una bella vittoria dei Patriots. Bears contro, attenzione però, sarà una partita più combattuta di quello che vi potreste augurare, vi assicuro, secondo me si arriverà punto a punto. Chicago Bears contro Minnesota Vikings. Beh, insomma, qui i Vikings devono dare un segnale forte. Mi aspetto una vittoria di Minnesota. Chargers contro Chiefs a Kansas City. Neanche da dirlo, Chiefs che vinceranno, anche perché Chiefs devono vincere. Al momento sono il terzo seed e rischiano di farsi prendere da Buffalo, se non erro. No, forse no, perché hanno vinto la division. Però, insomma, comunque, secondo me i Chiefs cercheranno di vincere contro contro i Chargers, anche perché comunque non devono perdere il ritmo partita. Jets contro Bills, anche qui Bills obbligati a vincere e lo faranno. Packers contro Lions, Green Bay Packers vinceranno a Detroit. Saints contro Panthers, anche qui partita un po' strana, di solito le gare divisionali sono molto accese e molto combattute, però Carolina non ha veramente più tante armi nel proprio arco e direi New Orleans vittoria facile in trasferta. Falcons a Tampa Bay Buccaneers sarà la partita forse più divertente del pomeriggio, Mi sento di dire Falcons perché sono in una forma smagliante. Eagles contro Giants, partita importantissima per Philadelphia che deve vincere e secondo me lo farà in trasferta a New York. Altra gara importante, Titans contro Texans. Texans che hanno vinto la division, Titans però che devono vincere, scontro veramente importante, scontro al vertice, possibile preview di quello che vedremo da parte delle due squadre ai playoff. Io direi che in casa i Texans vinceranno. Redskins contro Cowboys, c'è qualche flebile possibilità per i Cowboys che nonostante il brutto record potrebbero ancora entrare ai playoff, mi aspetto una reazione, quindi vittoria di Dallas. Steelers contro Ravens, i Ravens faranno riposare, l'abbiamo detto, tutti i titolari più importanti, ma non credo comunque che ci sia abbastanza talento a Pittsburgh per impensierire questi Ravens, quindi direi Baltimore. Colts contro Jaguars, vincerà Indianapolis in trasferta, secondo me. Raiders contro Broncos, anche qui c'è tutta una serie di combinazioni astrali per le quali Raiders potrebbero ancora accedere ai playoff, e quindi penso in una bella vittoria di Oakland a Denver. Cardinals contro Rams, anche qui sfida due deluse, due fuori dai playoff, però direi che forse i Rams in casa possono battere questi Cardinals. E poi gara importantissima, 49ers contro Seahawks. Ricordiamo ancora una volta che i 49ers hanno il primo seed e i Seahawks hanno il quinto, però attenzione perché potrebbero giocarsi la division, e quindi gara veramente importantissima, e direi vantaggio Seahawks in casa contro i 49ers. Benissimo ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con noi ancora quest'oretta per questa settimana, vi auguro ovviamente buon Natale, buone feste a tutti gli amici, gli ascoltatori di Patriot Train. Noi interromperemo le pubblicazioni fino a prima del match contro Miami, e quindi vi saluto, vi do un abbraccio e vi auguro ancora buone feste, alla prossima, ciao!